villeggianti e residenti, buongiorno. Proposti da siamo al 6 di dicembre del 2023, mercoledì, la settimana la 49, il giorno 340. Nessuna notizia dal villaggio. È un proverbio del giorno. Per torna kunt, per fa giughina, chi va al mulin e se infarina. Per tornaconto o per divertimento, chi va al mulino si infarina. È un vecchio detto che dimostra come si può rivelare anche involontariamente una propria azione, sia che ciò avvenga per una ragione valida, sia che l'azione è un frutto di bizzarria. Prima o poi si viene coinvolti dall'ambiente e ne resta traccia. Il detto è noto nella seconda parte in lingua italiana ed è diffusissimo. Dal Barbarossa a Napoleone, sul Sempione, sono passati tutti. Non solo Re Vittorio Emanuele II durante la Seconda Guerra di Indipendenza pernottò fra Nerviano e Sant'Ilario. Sono infatti molti passaggi illustri che il comune e le sue frazioni hanno visto nel corso dei secoli e non sempre con risultati di cui andare fieri. In merito o in alcuni casi di disgrazia sta infatti in quell'affacciarsi del comune sulla statale del Sempione, da sempre importante via di collegamento col nord Europa. Ai tempi degli antichi romani, la via si chiamava Severiana Augusta e univa Milano al Verbano, facendo sostare mercanti e eserciti lungo il suo percorso. Una posizione strategica che l'imperatore Federico Barbarossa utilizzò per mettere in difficoltà l'esercito meneghino. Verso la fine di maggio del 1161 operò il taglio delle viti, distrusse le biade e saccheggiò per sbarrare la strada dei rifornimenti a Milano. E questo lo si legge nelle Gesta Federici. Nel contempo, approfittando del fiorente e rinomato mercato, appunto, di Nerviano, e secoli dopo il borgo fu il centro delle dispute fra Ettoriani e Visconti, e proprio da qui partì la congiura contro Matteo Visconti, che vide il rientro dei Ettoriani a Milano, seppure per breve tempo. Anche Napoleone passò per Nerviano e ne ottenne il giuramento di fedeltà. La posizione strategica è stata la sua fortuna e la sfortuna anche del comune. Note del giorno. Parliamo di sicurezza nel villaggio. Si è proposto in un'ultima assemblea di un nuovo personaggio che voleva entrare nel consiglio o circa per quanto riguarda la sicurezza. Ebbene, non c'è più. Toponimo di Comabbio, è il numero 29. Il Puirà è una zona ampia che si estende nei pressi del centro del paese e che è stata per lungo tempo di proprietà della famiglia Campiglio. Il terreno era caratterizzato dalle ampie pozze d'acqua generate da un confluire di rigagnoli e sorgenti sotterranee. Toponimo 30, il Roccolo. È la zona più alta del Montino. Qui si svolgeva la caccia agli uccelli, che veniva compiuta per mezzo del roccolo, cioè di un luogo con la tesa verticale posta fra piante e arbusti. Questa attività era molto diffusa nella zona e molto redditizia, e in ogni comune c'era più di una zona predisposta per la caccia agli uccelli e frequentemente venivano chiamati veri e propri professionisti che lavoravano a giornata nei vari roccoli. E il Roncaccia è una piccola zona declinante all'antica Albarnbernash. Il suffisso ASCH connota un terreno difficile da coltivare. Tradizioni culinarie di Crema. La spongarda. Con questo nome, dal suono dolce e goloso, anche se l'etimo non ha niente a che fare con la pasticceria, Crema non poteva non essere culla di leccornie, sia tradizionali che di origine più recente, ma tutte squisite, fatte oggi per lo più artigianalmente, a cominciare dai celeberrimi, ma spongarda, ricca di gusto e aroma per quanto semplici ingredienti. Qualcuno la vuole riconoscere nella torta bianca, fatta di farina, di zucchero, spezie e burro, nominata fra le altre dolcezze e marzapane con malvasia, torta bianca, torta de peri, torta de erbe, sfogliata de zucchero, butirro e cinnamono, offelle, pigogace, mandorlate, torta de pistacchi e di zucchero, offerte in un sontuoso banchetto cinquecentesco descritto negli annali di Pietro Terni, raccolti nel volume Storia di Crema da Fino Alemagno nel 1566. Miele e mandorle. Secondo questa ipotesi sarebbero un'aggiunta del tardo Settecento. Un'altra versione colloca invece l'invenzione della spongarda ai primi dell'Ottocento e l'attribuisce a un pasticcere cremasco. Sia come sia, la spongarda, che ha la sponga, ossia la spugna, nel nome, ma si presenta piuttosto soda e compatta. Si compone di un impasto di farina, zucchero e burro con miele, mandorle tritate, pinoli, noci, nocciole, uva passa, cedro candito, cannella e altre spezie, accomodato in teglie tonde con spessore di circa 2 cm e cotto in forno. Le 5 giornate, quelle che vanno dal 23 al 24 marzo del 1879. L'anniversario delle gloriose 5 giornate fece ieri dar di volta al cervello di un felice operaio, Ernesto Pasqua, di 50 anni. Il Pasqua si era messo in mente di correre frettoloso intorno al nemico e di erigere delle barricate. Sul far della sera entrò in casa frettoloso, si mise in manica di camicia e disse alla moglie di far presto ad aiutarlo, perché non c'era tempo da perdere. Prese un tavolo, principiò a gettarlo in corte, poi una sedia e già stava per gettare dalla finestra altri oggetti, quando al rumore accorsero i casigliani e ce ne volle del buono e del bello per frenare quel poveretto. Intervennero pure agenti di pubblica sicurezza e allora, messo il passo in un brougham, fu condotto all'ospedale. Il poveretto ha preso parte principale del combattimento a Porta Tosa del 1848 e, a quanto ci si assicura, è stato uno dei più valorosi combattenti. Schiavo per amore. È il 25 dicembre dell'anno 1000 e Stefano è incoronato re d'Ungheria con una corona inviatogli dal Papa Silvestro II, una delle sue leggi. Stefano accolse nella sua legislazione cristiana le regole e le consuetudini per il suo popolo concernenti la schiavitù. Delle leggi, sentito ufficialmente la distinzione giuridica tra uomini liberi e uomini schiavi, in latino servi, e lo schiavo poteva essere comprato e venduto. Ognuno aveva un prezzo, a seconda delle qualità e abilità. Tuttavia Stefano cercò di limitare il dilagare della schiavitù nella legge 122, infatti proclama: è sancito che il decreto regale che d'ora in poi nessun governatore militare osi ridurre in schiavitù una persona libera. E chi era schiavo poteva diventare libero, libertus, se il padrone voleva. Allo stesso tempo, però, il re ordinava di ridurre le schiavitù i liberi che avevano commesso certi reati, come il furto o la fornicazione, per la terza volta, con una schiava. E se un libero decideva di sposarsi con una schiava, doveva diventare anche lui schiavo. La conversione dell'Ungheria al cristianesimo non comportò affatto l'abolizione della schiavitù. Anzi, essa era confermata e ufficializzata, in un certo senso sacralizzata nella nuova religione. www.redigio.it e la storia continua.